Allora, in realtà Guido ha sintetizzato, soprattutto nell'ultima parte, un po' il senso di questo intervento, che poi noi adesso struttureremo perché abbiamo anche la necessità di dare, come sempre accade, dei quadri dentro i quali poi collochiamo un po' le nostre azioni. Direi che il fermarsi a pensare è qua fondamentale, quindi è uno degli elementi importanti che noi consideriamo sempre come essenziali, soprattutto perché noi facciamo molta fatica, oltre ai ragazzi, a fermarsi a pensare, cioè i nostri, diciamo, tempi di pensiero sono sempre più ridotti e quindi la fatica anche di far contenere questi pensieri all'interno di una occasione come questa è sempre più problematica. Allora io credo che però sia l'elemento necessario. Se il nostro territorio non si ferma un attimo a pensare, difficilmente riuscirà a produrre azioni efficaci. Quindi è un po' l'elemento chiave di cui parlavo prima. Abbiamo pensato di attivare il piano di zona sulle politiche giovanili qualche anno fa, come diceva Stefano, perché è stato oggetto di discussione per la prima volta nel tavolo minori del piano di zona quando abbiamo costruito l'attuale piano di zona, e quindi il piano di zona sta realizzando i suoi macro obiettivi. Il nostro è un processo assolutamente lineare, non è che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo deciso di occuparci di politiche giovanili. Stiamo seguendo un piano di lavoro che per noi è appunto lo strumento del piano di zona e lo stiamo realizzando. Diciamo che questo momento cade, secondo me, in una fase molto interessante. È una fase sicuramente debolezza delle politiche giovanili, e questo non necessariamente è un punto critico, perché potrebbe essere che da questo momento di debolezza in realtà si possa creare qualcosa di nuovo. In una fase di cambiamento, e io questo lo percepisco anche nell'aria, e quindi questa cosa forse ci sta dando forse un po' più di forza nel continuare, e siamo in una fase forse di criticità che in qualche modo ci devono vedere protagonisti di un lavoro che costruisce degli strumenti in qualche modo adeguati a questa scommessa. Se noi fossimo pieni di soldi probabilmente faremmo più fatica a pensare, no? In questo momento ci dobbiamo occuparci invece anche di pensare, perché quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare appunto in questo quadro di criticità. Non divago perché sennò poi... Allora, quindi dicevamo che uno dei macro obiettivi del piano di zona è stato quello di tematizzare le politiche giovanili, cioè tentare di collocarle all'interno di uno strumento di programmazione territoriale, quindi che riguarda un ambito di comuni e non il singolo comune, e lo abbiamo fatto cercando di trovare quale potesse essere la nostra collocazione. Questo per evitare appunto di entrare in conflitto con quelle che sono le attribuzioni dei comuni. In particolare le politiche giovanili hanno sempre avuto una grossa territorialità nell'essere non soltanto progettate ma realizzate. Quindi l'attivazione del ruolo del piano di zona è riferito a quelle che sono le strategie delle politiche giovanili, e il nostro tentativo di collegare i pensieri alle azioni sta proprio in questo ruolo. Su quali azioni? Il piano di zona già nella sua fase di costruzione aveva individuato cinque azioni, diciamo, prioritarie: supporto alla programmazione e alla progettazione dei comuni, che potesse anche in qualche modo diventare una sorta di supporto anche alla ricerca di fondi, perché le politiche giovanili in questo momento sono sempre di più accompagnate dalla necessità di ricercare fondi. Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Regionale, tutti i fondi che in qualche modo finanziano le politiche sociali non prevedono direttamente il finanziamento di azioni sulle politiche giovanili. Quindi se noi non riusciamo a fare questo salto, introdurre questa capacità di impresa, la chiamo in questo modo, rispetto alle politiche giovanili, rischiamo di confinarle ad interventi assolutamente ordinari e poco significativi. Osservatorio di bisogni, perché lo strumento del piano di zona di per sé stesso è un osservatorio incrementale, cioè noi dobbiamo sempre acquisire informazioni. I nostri capitoli, diciamo, più significativi nei piani di zona, in particolare quello del Rodense, è proprio l'analisi del bisogno. Quell'analisi del bisogno non è che la costruiamo prendendo un ricercatore e da lì costruiamo l'analisi del bisogno, noi lo costruiamo nella realizzazione del piano stesso. Quindi tentiamo anche di dare degli input, cerchiamo anche in qualche modo di organizzare, in passato l'abbiamo fatto su tante tematiche, sul minore, l'abbiamo fatto sulla casa, l'abbiamo fatto sulle politiche migratorie, tentiamo in qualche modo di costruire quell'analisi, quella raccolta e quindi costruire quel profilo del territorio attraverso il lavoro ordinario del piano di zona. Quindi per noi mantenere un livello di osservatorio dei bisogni è un compito abbastanza, come dire, che già abbiamo, ma che va sistematizzato ovviamente. Si tratta di aprire un'altra finestra, un tavolo di regia, quindi che nell'ottica della programmazione territoriale il piano di zona possa essere quel luogo nel quale si implementa la trasversalità, si tenta di creare un coordinamento tra le azioni, si tenta di sistematizzare, di rendere nella loro particolarità le azioni presenti nel territorio, quelle promosse da noi o quelle anche presenti per altre vie, di renderle funzionali ad un lavoro comune, collettivo. L'approccio metodologico e operativo omogeneo, noi abbiamo fatto un lavoro di monitoraggio degli sportelli delle scuole, ad esempio, perché stavamo progettando per la Fondazione Carico un progetto che poi ci è stato bloccato dall'inizio perché avevamo la rendicontazione di un altro progetto ancora in corso e quindi non ce l'hanno fatto presentare, però la fase, diciamo, di analisi del bisogno noi l'avevamo fatta. Una delle cose che abbiamo un po' analizzato è che quegli sportelli che sono presenti in quasi tutte le scuole funzionano non per i fatti suoi, non producono assolutamente valore aggiunto per il territorio, spesso non producono valore aggiunto per la scuola stessa, sono sportelli d'ascolto e spesso magari hanno anche un'utenza, ma non riescono di fatto a fornire quelle indicazioni necessarie e utili da un punto di vista metodologico, operativo, che permettano di realizzare le proprie ricadute all'interno del contesto dove sono realizzati. Questo perché spesso le scuole organizzano gli sportelli per i fatti loro, o alcuni comuni forniscono anche le risorse, spesso anche le risorse umane per fare quegli sportelli, ma non collegandosi l'uno con l'altro rischiano di diventare appunto realtà molto particolari che poi non producono effetti fenomenologici, mi viene da dire, passatemi un po' il termine, e questo è quanto. Quindi l'idea nostra era quella di dire: dobbiamo trovare un modo per non neutralizzare le singole particolarità di quei luoghi, ma per rendere comune un patrimonio che spesso in quei luoghi viene esercitato in maniera autonoma. Quindi tentare di raccogliere questo patrimonio e di trasformare questo patrimonio anche in prassi metodologiche e operative. Questa è un po' la logica che un piano di zona potrebbe assolutamente contribuire a produrre. L'ultimo punto riguardava i tavoli del patto educativo, perché quella era una delle azioni operative che originariamente si pensava di poter cominciare a produrre a livello di ambito. In realtà i patti educativi sono partiti in almeno due comuni, Ro e Vanzago, e hanno prodotto in effetti delle sperimentazioni che sono in qualche modo riconducibili anche ad una logica di ambito. Questa è una particolarità, l'ho inserita perché il piano di zona lo prevedeva, ed è una particolarità che secondo me è interessante quando si parla di trasversalità e di collegamento tra il mondo adulto e i giovani. L'esperienza di Ro, che non sto qua a raccontare, è stata un'esperienza che ha, soprattutto nella prima fase, aperto queste prospettive, potrebbe essere uno dei luoghi nei quali cominciamo a sperimentare alcune azioni.